Laser.
Sì, è la prima volta che siamo qui, perché abbiamo visto spesso quello del Museo di Besano in Italia, ma qui non eravamo mai venuti. E abbiamo approfittato, lei a dire la verità, ha guardato, è appassionata di geologia, ha guardato e ci ha portato al Porte Aperte. Abbiamo pensato di portare i ragazzi anche.
E come sta andando?
Bene, stiamo aspettando la guida adesso perché è interessante, vogliamo saperne di più.
Sono un insegnante di scienze e quindi è il mio pane. Infatti ho portato anche un collega e l'amica e il nonno. Meraviglioso, davvero queste nuove installazioni sono al di sopra delle aspettative. Te lo fanno proprio vivere. Sì, anche mio papà che ha 85 anni è impazzito.
Ok.
Aspetta che mi sposto. Okay.
Allora, se si vede benissimo, puoi anche aumentare il rendimento.
Vediamo, lo vedi?
Allora, sì, stiamo facendo delle attività didattiche per i bambini, soprattutto per i ragazzi. Stiamo usando dei microscopi per vedere dei fossili, fossili reali, di questi animali del Triassico. Nicolò, sì, faccio la guida qui da circa 2 anni.
Sì, è la prima volta che veniamo, siamo residenti a Bellinzona, è la prima volta che con i bambini veniamo qua a visitare il museo, sì.
Bambini anche piccoli?
Piccolini, lui ha 3 anni e la più piccolina 1 e mezzo, quasi 2, 6 anni, 4 e 4 Giovanni, sì. Il rettile qua all'ingresso li ha presi, li ha catturati immediatamente, la bocca spalancata con i denti aguzzi l'ha subito attirati.
Abbiamo anche un modello che ci fa vedere com'era la vita terrestre, con un rappresentante della vita terrestre, un rettile, come vedete con i denti acuminati, quindi è sicuramente un predatore. Bambini, vi ricorda qualcuno questo animale? Sì, infatti lui è già precursore dei coccodrilli e dei futuri dinosauri. Attenzione, i dinosauri sono arrivati solo alla fine del Triassico. Quindi quando
Yolanta Cattaneo, la guida del Monte San Giorgio. Sono di professione infermiera, ma abito qua a Meride e mi piace molto questo mondo sommerso e quello, insomma, mondo dei fossili, e quindi ho fatto la formazione, sono diventata guida e adesso faccio le visite guidate.
Quale aspetto le piace di più del suo lavoro con il museo?
Proprio approccio con i bambini, con gli adulti, perché bisogna adattare il proprio racconto. Anche cercare magari non annoiare troppo con troppe date e informazioni, quindi continuo a cambiare la propria presentazione, questo è molto interessante perché non è noioso mai.
E si sono adattati così bene che alcuni addirittura hanno trasformato le loro arti nelle pagliaie per poter muoversi benissimo.
Diciamo che io cerco anche di immaginare quel mondo. Anche pensando come sarebbe se io mi trovassi lì dentro, ecco, poter immaginare e poter anche raccontare come ci si trova lì.
La Terra all'epoca, come vedete...
Un mondo che risale a circa 240 milioni di anni fa, quando la regione del San Giorgio si trovava poco sopra l'equatore e al margine occidentale di un grande oceano chiamato Tetide, ed era un ambiente marino subtropicale, ora in parte ricostruito grazie all'installazione di realtà virtuale Meride Beach.
Ed era un bacino, come vedete.
Chiudiamo gli occhi e ci immaginiamo una spiaggia sabbiosa biancastra del Ticino meridionale d'allora, specchi d'acqua cristallina lì da parte, l'acqua calda, ricca di vita.
Quello che è stato ricostruito in un video adesso, in un'installazione.
Esatto, questo, diciamo, ultimo anello che è un po' anche un'evoluzione logica del nostro percorso, perché il criterio di iscrizione è che il Monte San Giorgio è il migliore esempio più al mondo di vita marina del Triassico medio, con importanti resti di terraferma. E quindi questo concetto centrale che andiamo a esplorare qua al Museo dei Fossili è quello della vita.
Infatti questo video restituisce un po' l'andamento, come si sviluppavano questi fossili.
E qui si lavora per ricostruire letteralmente la vita. Ne sono una prova i 3 nuovissimi modelli di animali arrivati da poco sulla scrivania di Daniele Albisetti, geologo e manager del sito UNESCO del Monte San Giorgio.
Sono noi ancora messi in esposizione. Sono tre pesci di mare aperto, abbiamo Birgeria, abbiamo Acrodus e oggi pomeriggio arriva Colobodus.
Quindi sono i nuovi inquilini del museo.
Nuovi inquilini del museo, sì sì. E ce li fa Beat Scheffold, che è paleontologo dell'Università di Zurigo, però si fa chiamare paleoartista, una bellezza. Lui ricostruisce, è l'unico in Svizzera, ce n'è uno, ricostruisce gli animali preistorici per i vari musei di scienze naturali.
Il museo è cominciato la sua storia nel lontano 1973 con una stanza che comprendeva l'allora municipio di Meride e aveva proprio qui una cameretta. Poi, più tardi, è stato aperto un piccolo museo proprio sulla strada. Qui
ne è stata fatta di strada dal 1973, quando il Museo dei Fossili occupava un'unica stanza. Ora l'edificio, nel nucleo del paese, inaugurato nel 2012, ha tre piani che seguono un ordine cronologico. Dalla più antica formazione, la formazione di Besano, passando per gli strati che compongono la formazione di Meride, fino ai ben più giovani, si fa per dire, depositi del Giurassico inferiore dell'ultimo piano. Le rocce del San Giorgio hanno sempre avuto una particolarità.
Io da bambino scorazzavo per i boschi del Monte San Giorgio e chiaramente mi imbattevo nelle rocce, no? Dalla montagna. E per me era naturale che la roccia avesse un forte odore acre, che puzzasse, no? Tant'è che pensavo fosse intrinseco alla roccia. Okay. Solo dopo, poi io sono diventato geologo, ecco che quella era una caratteristica assolutamente unica delle rocce del Monte San Giorgio e di questo contenuto di bitume altissimo, resti di piante, di animali di un tempo.
I fossili sul Monte San Giorgio si trovano quasi sempre completi. E questo è praticamente molto raro perché magari...
Come si possono vedere anche i fossili sono anche perfettamente conservati, anche questa è una particolarità, perché si può dire che il San Giorgio è una tomba perfetta.
La metafora è di Fabio Magnani, preparatore paleontologico e collaboratore scientifico del Museo di Storia Naturale a Lugano, con anni di esperienza sul campo negli scavi su San Giorgio. I fossili sono stati perfettamente conservati grazie a condizioni ambientali e geologiche molto particolari, come ci spiega anche Luca Zulliger, paleontologo e direttore del Museo dei Fossili di Meride.
La conservazione così eccezionale è data chiaramente dalle condizioni particolari di formazione di queste rocce, che sono formate appunto sul fondale di una laguna marina povera di ossigeno, tranquilla, senza correnti che agitavano il fondale, quindi questo fondale era senza ossigeno, morto, tra virgolette, quindi senza vita, quindi tutto quello che finiva sul fondale vi restava lì tranquillo. Non c'erano animali che mangiavano le carcasse che finivano sul fondo e tutti questi animali, tutti questi resti che andavano sul fondo restavano lì e poi venivano ricoperti piano piano da sedimenti che poi chiaramente col tempo è diventata roccia. Quindi ecco, queste condizioni particolari di questa laguna hanno permesso poi la conservazione eccezionale di questi fossili.
In alcuni casi si può vedere, per esempio in questo caso, si può vedere che non è stato ricoperto molto in fretta.
Sì.
Infatti la prima parte, la parte dorsale, le scaglie sono articolate, quindi era stato ricoperto subito. La parte più ventrale, le scaglie sono tutte un pochino disarticolate e quindi in quel caso qui si può dire che la prima parte che è stata coperta era questa e questa nel frattempo c'è stato qualcosa che li ha, magari anche una piccola corrente che li ha disarticolate. Poi un'altra particolarità per esempio è questo, sempre un esemplare di Saurictis, questo esemplare qua, quelle specie di virgolette che si trovano all'interno della pancia, lì c'è un disegno, sono embrioni. Perché questi pesci sono pesci ovovivipari, quindi che partorivano, diciamo, partorivano il pesce vivo. E questa era una femmina gravida.
Gli insetti, per esempio, che sono anche un tipo di fossile che tanto negli ultimi anni ha preso molta importanza a Monte San Giorgio, insetti di pochi millimetri, se non neanche un millimetro, conservati in maniera perfetta, nel senso visibili le nervature delle ali, piuttosto che gli occhi composti. Ecco, quindi veramente abbiamo ogni fossile, anche se uno stesso animale che abbiamo già ritrovato, ci dà sempre delle informazioni in più che ci permettono poi di ricostruire che è poi lo scopo finale, tra virgolette, di tutta questa filiera, di ricostruire questo ambiente marino.
Sì, l'evoluzione ha sperimentato molto, anche perché dopo la grande estinzione che c'è stata a fine del Permiano, si sono liberate moltissime nicchie ecologiche. Quindi questi rettili si adattavano alle nicchie ecologiche che trovavano, quindi con tantissime varietà di rettili diversi. Per esempio anche i mixosauri o gli ittiosauri, sì. Questi qui, c'è stata, si può dire, una regressione, perché come dagli anfibi che dall'acqua sono passati alla terraferma, questa c'è stata una regressione, perché si sono adattati completamente alla vita acquatica. Come si può vedere, la forma ricorda una sorta di delfino, mettiamo. E quindi questi rettili vivevano solo in acqua.
La filiera paleontologica non si ferma alla scoperta del fossile, occorre infatti prepararlo, che significa liberare il fossile dalla matrice rocciosa, ripulirlo e ricomporlo. Una fase che può richiedere centinaia di ore di lavoro in laboratorio, dove si scalfisce la roccia con minuscoli e speciali scalpelli al microscopio.
Sì, ci vuole molto molto tempo, per esempio per un Saurictis come quelli che avevo fatto vedere prima, di circa 40 centimetri, servono orientativamente sulle 100 ore di lavoro al microscopio. È una cosa che finora non si può fare effettivamente, non lo può fare una macchina.
Il lavoro è molto e va molto lento, diciamo, la paleontologia ha una tempistica molto lenta, appunto perché dal ritrovamento, appunto, cioè la preparazione e poi lo studio stesso richiede magari 1 o 2 anni. Un esemplare singolo, magari per essere determinato, studiato, eccetera, richiede magari anche quello 1 o 2 anni.
Tempi lunghi, molto lunghi, ecco perché i fossili si accumulano nei depositi dei musei, come quelli del Museo di Paleontologia dell'Università di Zurigo, che ha condotto le campagne di scavo sul San Giorgio fin dagli anni 20 del Novecento e fino al 2004, nell'ultima fase, affiancata però anche dal Museo Cantonale di Storia Naturale, responsabile degli scavi e delle ricerche scientifiche.
Sì, l'archivio. Sì.
Negli archivi del museo, Fabio Magnani indica le pile di scatole a terra. Negli scaffali, centinaia di reperti già selezionati e preparati.
Queste scatole qui sono materiale da preparare. È frustrante non avere il tempo di farlo. Alcuni esemplari, magari la lastra è molto grande.
Sì.
E quindi costruiamo noi queste scatole sullo scavo per il trasporto, per poter portare qui. Questi sono, vedete, gli insetti. Questa qua è la blatta. Questa è grande, è circa 2 cm ed è grande. Molti esemplari sono così. Questo è un insetto, per quello che dicevo, il colpo d'occhio.
Cioè, avete il colpo d'occhio su insetti millimetrici, quindi
sì,
ho capito.
Dal colpo d'occhio, anche se si trova magari in sezione, come dicevo prima, un fossile, noi orientativamente riusciamo a dire più o meno che cosa può essere, se è un pesce, se è un rettile, se dopo anni che vediamo come li troviamo sul campo, più è l'esperienza che conta in questo caso.
Il cosiddetto colpo d'occhio del paleontologo è il frutto di anni di esperienza sul campo.
Quando troviamo qualcosa sullo scavo non è visibile come noi lo vediamo nel museo, è bello esposto lo scheletro visibile, ma chiaramente appunto va preparato, quindi sullo scavo noi vediamo dentro alla roccia in sezione questo fossile che è incastonato dentro alla roccia, diciamo, e chiaramente con l'esperienza riusciamo già a capire di cosa si tratta e quindi già quello noi ci permette di catalogarli e già metterli via, diciamo, già con una denominazione e già con una priorità o meno, ecco. Quindi già sullo scavo facciamo già una scelta, diciamo, dei pezzi, esatto, che andiamo a lavorare prima o dopo.
E forse per molti aspetti il lavoro sul campo oggi non è molto diverso da quello dei primi ricercatori, come l'iniziatore degli scavi nel 1924, lo zurighese Bernhard Peyer. Una ricerca scientifica che agli inizi è legata alle attività di sfruttamento industriale e commerciale delle risorse geologiche del San Giorgio.
La Meride arrivò proprio all'inizio del Novecento, un personaggio da Milano, Piero Neri Sizzo de Noris, era un chimico E arrivava con delle carte topografiche che aveva raccolto presso Svistopo a Berna e cercava degli affioramenti rocciosi di scisto bituminoso e li trovò poi in località miniera Tre Fontane e in Valporina a Meride. Lui estraeva appunto questi scisti dalla montagna, li portava poi quegli buoi fino allo stabilimento, che era lo stabilimento allora di Camino Spinirolo, ora Castella Farm, e lì venivano frantumati e poi trattati con un metodo di distillazione a secco per l'estrazione di un olio. Sono rocce molto scure che hanno un contenuto di sostanza organica fino al 44% del peso. Cioè uno ha lì un chilo di roccia in mano, mezzo chilo quasi, è sostanza organica. Quindi scaldando queste rocce si estraeva un olio che raffinato creava in sé una pomata. E da queste parti poi un po' più tardi, nel 1919, scendeva Bernhard Peyer, che era un noto zoologo dell'Università di Zurigo, e per il 100° anniversario della Società delle Scienze Svizzere, e a Lugano, al Palazzo dei Congressi, si teneva una sorta di convegno scientifico. Lui sedeva tra il pubblico e qualcuno gli raccontò di ritrovamenti fatti all'interno di questo cortile dello stabilimento di Spinirolo. Quindi invece che tornare a Sciaffusa, almeno venne a Meride e con il permesso di Piero Neri e Sizzo De Nori si iniziò a cercare e scrive Bernhard Peyer nelle sue notizie, così come fanno i geologi, qualche anno dopo, con grande fortuna, trovò una pagaia di ichthyosauro, cioè non è che la si trova tutti i giorni. Quindi ritornò a Sciaffusa, domandò allo zio un contributo finanziario allora importantissimo di 1.000 franchi e grazie a quello nel 1924 iniziò gli scavi paleontologici.
100 anni fa Bernhard Peyer, questo zoologo di Zurigo, cominciò appunto sapendo che già in Italia a Besano su rocce simili venivano trovati dei fossili. Cominciò a fare un primo assaggio, un primo scavo dentro le miniere per capire se le rocce erano le stesse, se anche qua c'erano dei pensavi fossili. Trovò dei fossili nelle miniere e a quel punto nel 1924 aprì il primo scavo a cielo aperto, quindi fuori dalla miniera, e lì fu una svolta chiaramente, perché lì cominciò proprio la ricerca scientifica su queste rocce unicamente a scopo scientifico paleontologico.
Sì.
Sicuramente all'epoca l'Università di Zurigo era sicuramente un istituto anche sì, con anche mezzi finanziari, sicuramente che poteva anche permettersi di venire a fare scavi. Al Ticino forse all'epoca eravamo poco organizzati per gestire questo tipo di lavori, però per fortuna, perché comunque ha permesso a Monte San Giorgio di avere questa storia, questi 100 anni di scavi, questi 100 anni sul lato svizzero di ricerca, di pubblicazioni, che hanno fatto una base importantissima comunque, perché senso non bisogna dimenticare comunque che anche se adesso le cose sono gestite dallo ticinese, comunque la collaborazione con l'Università di Zurigo piuttosto che col Museo di Milano, che ha fatto comunque campagne di scavo sottano ma anche sul lato svizzero, c'è comunque una stretta collaborazione, perché tanti pezzi, tanti esemplari sono appunto conservati a Zurigo, per esempio, ma ancora non preparati, per esempio. Anche loro hanno ancora numerosi pezzi in magazzino, non preparati ancora magari da 100 anni.
Il bilancio è sempre molto buono, perché effettivamente se comunque si continua a scavare, la ricerca continua e si riescono a trovare cose nuove. Avendo la possibilità di scavare e di far ricerca, penso che comunque il Monte San Giorgio potrà dare sempre quel qualcosa in più. Chiaro che fa magari trovare un piccolo insetto o qualcosa, fa meno scalpore rispetto a trovare un dinosauro.
Farà scalpore sicuramente il reperto fossile che si trova attualmente nel laboratorio del Museo di Storia Naturale di Lugano. Ritrovato recentemente sul San Giorgio, è unico al mondo ed è ancora in fase di studio. Lo vedremo probabilmente pubblicato fra qualche mese su una rivista scientifica specializzata. Forse meno spettacolari di rettili o pesci, gli insetti scoperti nelle più recenti campagne di scavo sono di rilevanza mondiale e forniscono nuove importanti informazioni sull'evoluzione della vita.
Allora, sono meno spettacolari perché sono piccoli e non sono visibili a occhio nudo, però quando si vedono questi insetti fotografati e ingranditi sono veramente spettacolari. Io penso che può essere più spettacolare da vedere una vespa fossile di 240 milioni di anni fa che un rettile di 2 metri.
Una delle particolarità che abbiamo anche su San Giorgio è che gli esemplari sono conservati interi, perché per esempio la blatta è conservata intera, il genere a cui appartiene è stato trovato solo nel Triassico superiore, in Sudafrica, in Kazakistan, ma solo l'ala. Quindi in questo caso noi abbiamo anche tutto il corpo come doveva essere. E la prima mondiale, soprattutto retrocedendo di alcuni milioni di anni, l'arrivo, e diciamo che è un po' una via di mezzo tra il Kazakistan e il Sudafrica.
Insetti fossili sul Monte San Giorgio erano poche decine in 150 anni di scavi di ricerche. Mentre invece tra il 2020 e il 2023, durante le campagne di scavo del Museo Cantonale di Storia Naturale, sono stati ritrovati quasi 300 insetti fossili, che hanno permesso di posizionare il Monte San Giorgio a livello mondiale come una delle più importanti località per insetti fossili del Triassico.
Questo è lo scorpione. È l'originale dello scorpione che si vedeva...
Che si vede al museo?
Sì.
A Meride. Quindi piccolissimo.
Sì, è stato trovato così. È molto importante anche perché è una nuova famiglia, un nuovo genere, una nuova specie. Retrocedendo di alcuni caratteri che hanno gli scorpioni attuali di 240 milioni di anni.
Avevo accennato prima, sul Monte San Giorgio sono stati trovati anche insetti. Zanzara meridensis, anche qua vicino proprio nella Valmara. E recentemente anche uno scorpione. Questo è un modello ingrandito, non è naturale. Naturale grandezza è qua nella foto grigia.
Nel frattempo la visita guidata al museo continua. Il gruppo, ora al primo piano, viene affiancato da una famiglia che cammina davanti alle teche indossando degli strani visori.
Ah, loro stanno facendo questa realtà mista. Quindi guardano intorno a loro che si muovono i fossili. Ecco, scorpioni è per terra, dovrebbe camminare vicino al pavimento.
L'anno scorso, come terzo museo a livello europeo, abbiamo un'esperienza di realtà mista che abbiamo chiamato Dragons Alive, dove l'utente, indossando dei visori particolari di ultima generazione, fa una visita del museo ed ecco che le vetrine prendono vita, no? Quindi riusciamo a proiettare virtualmente dei modelli estremamente ben costruiti di animali di un tempo davanti alle giuste vetrine, perché avevamo un po' la necessità di abbattere una barriera, no? Che è la barriera tra chi osserva e questi contenuti messi in vetrina, e l'utente viene messo al centro dell'esperienza, no? Aggiungiamo un paio di aggettivi alla definizione del museo dei fossili. Se prima poteva essere interessante, dopo è anche magari emozionante. E se li sentiamo gridare, queste persone, urlare, sorridere, io qua all'ufficio al terzo piano e li si sente da lontano, bello.
Oggi il Museo di Meride attira 20.000 visitatori l'anno ed è il secondo museo più visitato in Ticino. Non è poco per un paese che conta poco più di 300 abitanti. Negli anni è diventato un museo diffuso sul territorio che rende visibile e leggibile un patrimonio di grande ricchezza.
Allora, la popolazione ha questo grande valore eccezionale sotto i piedi e ci cammina sopra tutti i giorni, no? E se non fosse che questo valore, appunto, dal punto di vista visivo, è nascosto nel sottosuolo della montagna. Abbiamo però un passato recente, i ricordi appunto dei genitori e dei nonni che ci raccontano di studiosi che venivano a Meride a fare ricerche paleontologiche. Abbiamo i paleontologi del Museo di Storia Naturale di Lugano che scendono tutti gli anni a fare campagne di scavo. Abbiamo una serie di scoperte continue nel tempo, scoperte eccezionali, sono fossili rarissimi, a volte addirittura unici a livello mondiale, non conosciuti alla scienza, che scopriamo anno dopo anno, e abbiamo una ricchezza che è una parte della nostra storia, quindi ce la sentiamo proprio addosso, no? questo valore è un valore nostro, e queste postazioni che andiamo a valorizzare all'esterno del museo hanno, se vuole, un valore aggiunto perché permettono alla popolazione di identificarsi ancora meglio in questo valore eccezionale, farselo un po' proprio.
Fa parte dell'identità del territorio adesso.
Sì, sì. E quindi contribuire poi, dal momento che è proprio, uno è orgoglioso, contribuire alla sua protezione e salvaguardia, e che è il nostro compito primario.
Abbiamo un percorso proprio del Monte San Giorgio, paleontologico. Sì, certo. Si può andare verso Serpiano sulla strada e poi passare vicino.
Sì, la parte esterna è comunque anche molto importante, perché il museo chiaramente ha quattro mura, è chiuso, ha uno spazio limitato, quindi possiamo esporre un tot di esemplari, mentre invece il territorio comunque che è il contenitore di questo patrimonio, quindi questi fossili che ancora sono dentro alle rocce nel sottosuolo, è importante metterli in valore. Allora chiaramente noi possiamo mettere in valore per esempio i luoghi di scavo storici che sono ormai chiusi, però mettendoli a posto, facendo dei pannelli didattici, piuttosto che pulendo, sistemando il sentiero, comunque ecco, mettendo in valore il territorio con anche degli strumenti per leggere questa importanza sul territorio, che per noi è fondamentale. Il museo che esce sul territorio è comunque uno dei progetti che adesso stiamo portando avanti negli ultimi anni per estendere il museo appunto a tutto il sito UNESCO.
Se volete salire in cima, c'è proprio dalla chiesa San Silvestro, quella dove c'è il cimitero, dalla parte superiore. Se invece volete solo fare una passeggiata, andate fino a...
Un patrimonio dunque che racconta una storia remota, oggi visibile e accessibile anche al grande pubblico e a turisti che arrivano a volte da paesi molto lontani.
Yes, this is the first time I'm here specifically to see the fossils.
Per questo turista che viene dalla Malesia in vacanza in Svizzera, si tratta della sua prima visita al Museo di Meride. Ed è stato attirato, ci dice, proprio dalla possibilità di vedere questi eccezionali esemplari di fossili. Non è uno studioso, ma un semplice appassionato. Ha visitato siti e musei di fossili in Cina, ma qui lo ha entusiasmato la possibilità di cercare e trovare i fossili anche sui sentieri paleontologici del San Giorgio.
Sempre comunque un'emozione, è sempre bello quando si vedono le persone che entrano nel museo e escono col sorriso piuttosto che con un'esperienza emozionante, imparando anche chiaramente l'importanza del Monte San Giorgio, che è poi quello l'obiettivo nostro, permettere alle persone di comprendere, di capire come mai è così importante il Monte San Giorgio.